cominciato a suonare la batteria sempre da autodidatta, non sono andato a lezione, suonavo sui dischi degli altri. E il primo gruppo che ho avuto l'ho avuto con i miei compagni di scuola, di classe praticamente, avevamo 14 anni, ci siamo messi insieme, uno era farmacista, suonavamo sotto il magazzino, dove lui aveva il magazzino, ci trovavamo giù la sera con il nostro organo farfisa, la batteria che io avevo preso alla standa, la prima addirittura era di carta, infatti è finita sotto gli scatoloni, poi finalmente ho comprato la Hollywood, che per me la Hollywood era usata, no? E poi c'era il chitarrista, un chitarrista, eravamo in tre, come ci chiamavamo Prognosi Riservata. Poi dopo ho cambiato casa, ho cambiato compagnia, ho conosciuto Enrico Longhin e Pino Mancini e insieme abbiamo cominciato a suonare, e suonavamo però musica rock in cantina da me in via Eustachi a Milano. Poi però ci serviva un cantante, per cui siamo andati da New Kerry, perché una volta non c'era internet, non c'erano questi mezzi qua, per cui si andava da questo negozio a Milano in via Torino a mettere i cartelli cercasi cantante. Noi abbiamo messo cercasi cantante, un giorno ricevo una telefonata, pronto, ciao, sono Enrico, stavo cercando un gruppo, era Enrico Ruggeri praticamente, e insieme abbiamo preso Enrico Ruggeri. Poi abbiamo cominciato a fare rock e ci siamo spostati sul punk, suonavamo cover dei Ramones, degli Strangler, di tutto questo tipo di gruppi. E finché un giorno mi ha detto, ma perché non organizziamo un concerto punk a Milano? Va bene, organizziamo un concerto punk a Milano, però il nome Trifoglio era un pochino, cioè già eravamo in quattro, Trifoglio era un po'. Allora, morale, alla fine abbiamo detto, ci giriamo così, guardiamo sulle casse i DB, i Decibel, abbiamo detto, perché non ci chiamiamo Decibel? Tra l'altro, la D e la B formavano anche un simbolo fallico, come messe insieme, infatti il nostro adesivo, l'adesivo dei Decibel, in realtà era anche un simbolo fallico. Dopo c'è un manifesto, te lo faccio fotografare magari, perché
con piacere.
Che c'è anche l'adesivo, adesso devo capire dove ho messo tutte quelle foto lì, che saranno di là, dopo le chiedo a mia moglie, perché c'ho anche le foto, adesso non so se scannerizzarle e mandarvele, e c'ho anche le foto, le fotografa,
sì, sì.
Va bene, sì, dopo vediamo. Ok, comunque, solo che mio fratello, che era nel movimento studentesco, ci ha detto non andate a suonare, perché vengono giù, dato che erano considerati fascisti in quel periodo i punk, non andate giù perché stanno organizzando a Leoncavallo una manifestazione e vogliono venire giù e spaccare tutto. Allora noi, dato che già c'era, avevamo fatto fatica a comprarci gli strumenti nostri, cioè figurati se noi andavamo giù. Allora io mi sono messo, dato che mio amico era sopra la discoteca in via Redi, abitava proprio sopra, noi ci siamo messi sopra a guardare cosa succedeva, questi qui sono arrivati in 3.000 a fare una manifestazione. Il problema è che noi avevamo tappezzato Milano di manifestini, concerto punk dei Decibel, sono arrivati più di 1.000 punk per venire al concerto, è successo un disastro, sono picchiati, hanno bruciato l'Oppenheimer, una scuola privata, cioè perché non hanno trovato i Decibel giù. Morale, il giorno dopo sui giornali, Milano a ferro e fuoco per, insomma, scontri a Milano per il Decibel, il primo gruppo, i Decibel, chi sono questi Decibel? Perché non... Morale, è venuto Maurizio, i Crisma sono venuti in cantina da noi, che ci conoscevano, e ci hanno portato la Spaghetti Record e ci hanno detto, ragazzi, se volete facciamo un disco punk, solo che noi non avevamo pezzi nostri, noi avevamo solo cover. Morale, giovedì, roba da film, quello che ti sto dicendo sono cose che succedono nei film. Noi a giovedì abbiamo firmato il contratto, venerdì siamo entrati in cantina da me, perché lunedì dovevamo andare al castello di Carimate, dove hanno tra l'altro inciso anche gli Yes, Lucio Dalla, cioè era uno studio pazzesco, per registrare l'LP, e noi non avevamo un pezzo, abbiamo scritto 8 pezzi in 3 giorni, e Ruggeri lì ha cominciato a scrivere pezzi suoi, col testo in italiano, perché comunque, e quindi insieme abbiamo composto i pezzi, abbiamo scritto, morale, abbiamo registrato in una settimana l'LP, tra l'altro, io che ero una pippa a suonare la batteria, ci ho messo 3 giorni a fare le batterie, perché io ero bravo dal vivo, però non avendo studiato, quando mi hanno messo un click, io non ce la faccio, insomma, morale, alla fine abbiamo registrato basso, chitarra e batteria insieme, così abbiamo fatto la base, poi dopo loro hanno fatto i radio, poi insomma, morale, in una settimana abbiamo fatto il disco, è uscito il disco dei Decibel, è rimasto 27 settimane in classifica, non ha venduto l'ira di Dio, però insomma anche lì nella storia posso dire di aver fatto parte del primo gruppo punk italiano, cioè per dire, no? Italiano, che erano i Decibel con Enrico Ruggeri. Poi io ho mollato perché mio padre mi ha detto: guarda, vediamo cosa guadagni in un anno di musica, se no vai a lavorare. Ho finito almeno un milione, mi ha detto vai a lavorare. Quindi io ho mollato i Decibel, che poi sono andato avanti, ho fatto Contessa, ho fatto una bella carriera anche i Decibel e tutto. Io mi sono staccato e ho, diciamo, abbandonato un po' la batteria. Poi ho cominciato, poi mi sono avvicinato alla discoteca, perché io non frequentavo le discoteche essendo un rockettaro. Un giorno mio amico mi porta giù, io ho visto che era tutto un altro ambiente, le ragazze erano diverse, non erano le rockettare che conoscevamo noi, erano diverse, erano tutte a posto, fighettine, no? Solo che io, non essendo un fotomodello, come dico sempre, che poi è stato tagliato via lì un pezzo, proprio la parte finale, quindi sembro quasi un maniaco, però in realtà... cioè è lo scopo della maggior parte dei giochi quello di fare DJ anche per cuccare, insomma, non è, cioè non è che sia, però io l'ho detto, dato che non ero un fotomodello, ho detto imparo a fare il DJ così salgo sul palco, ecco. Solo che lì poi ho conosciuto mia moglie, che non era ancora DJ, ve l'ho detto prima, perché mi faceva le magliette con l'i jockey, e quindi manco quello ho sfruttato come DJ jockey, però fa niente. Poi ho visto che mi è piaciuto, perché come ho detto, praticamente Miki mi ha insegnato a mettere i dischi, chi regato. E poi lui è andato al Divina, mi ha lasciato in mano l'American Disaster, e lì ho avuto la prima fortuna della mia vita. Perché? Perché io dovevo cominciare giovedì, tipo mercoledì, giovedì, no? Al martedì, mentre io ero lì che provavo, perché io andavo a provare, perché dovevo cominciare a mettere i dischi, non l'avevo mai fatto, si presenta Massimo Masala, un DJ che poi è diventato anche bravo, insomma era bravo, e viene all'American Disaster a dire: io faccio il DJ. Quello dell'American Disaster gli sembrava vero che fosse arrivato un DJ per sostituire chi è regato, e gli ho fatto fare il DJ a lui, però dato per non farmi, visto che io avevo provato, e così mi ha detto Massimo, era uno che voleva mettere solo le novità, quindi Massimo mi ha detto: guarda, fai una cosa, tu mi fai un po' l'apertura, metti la musica quella un po' più lenta, poi dopo arrivo io, metto i dischi nuovi, poi riporti tu e metti i dischi che io non metto più, che sono un po' più vecchi. Il problema è che Massimo, purtroppo per lui, dopo un mese si stufava di un disco. Non è come adesso, che lo senti mille volte, per cui dopo un mese... cioè lì dopo un mese il disco quasi cominciavano a conoscerlo, quasi. Perché una volta venivano in discoteca, veniva anche Cecchetto quando c'era chi regato, o dopo quando c'ero io o Leopardo, il buon Leonardo che non c'è più, a sentire i dischi che noi prendevamo di importazione, magari poi li passava per radio, cioè quindi era, adesso invece suonano i Residents, suonano i dischi che funzionano, va dalla classifica, certo. Comunque sono cambiate un po' le cose, quindi praticamente lui suonava queste cose e io diventavo famoso, perché io suonavo i dischi che lui non metteva più, ma che la gente era quelli che voleva ballare. Quindi quando lavoravo io c'era la pista piena, quando lavorava lui un po' meno. Alla fine quello l'ha mandato io, quello là, e sono rimasto io il DJ. Mi ha detto: ma scusa, la gente balla di più con lui che con te. Poi dopo io comunque mettevo tutto, perché io mettevo da rock, dagli SDC, perché arrivando dal rock alla new wave, a me piaceva di più la new wave, e per quello poi che la Italo Disco, sì, almeno quella che facevamo io e chi è regato, si rifaceva molto di più alla new wave, a quella inglese, che al soul, perché comunque anch'io arrivavo da lì, anche Miki era comunque, lui era, aveva più cultura anche soul di me, però in realtà anche lui piaceva il rock, quindi insomma anche i tipi di melodie, le cose così erano più di quel tipo lì, e quindi questa è la mia storia fino a quando ho cominciato a fare i dischi. Non so come fare. Ho cercato di tagliarla, perché...
La musica italiana di fine anni 70, primissimi anni 80, allora ci riconduciamo un po' a quel periodo lì, era una miscela composta da cantautori e Festival di Sanremo. Ma c'era anche una musica made in Italy, appunto l'Italo Disco, che si ascoltava in tutta Europa. Oggi si chiamerebbe underground, musica alternativa. A noi ci interesserebbe conoscere dal tuo punto di vista, era un rifacimento in chiave inglese, o anzi in chiave italiana, nel synth pop inglese, o da dove è venuta fuori?
Guarda, secondo me è un insieme di cose. Allora, noi ci rifacevamo essendo i DJ, non è che rispetto a quelli di adesso qui spezzo una lancia anche un po' ai produttori che lavorano adesso esagerano, perché se va David Guetta vogliono fare la copia di David Guetta, se va Avicii tutti che vogliono fare le cose che fa Avicii, ed esagerano perché le fanno veramente uguali e quindi non possono funzionare, perché solo se ti va di fortuna tantissimo ti può funzionare una cosa clonata in quel modo lì. Se no, è chiaro che per sentirmi dire questo pezzo sembra Avicii, già hai perso parte del successo, ma soprattutto perché all'estero non... Noi intanto avevamo una fortuna, che in quel periodo nascevano le prime tastiere elettroniche, cioè le tastiere sono nate in quel periodo lì, per cui noi usciva il Juno 106, erano tutti suoni nuovi. Usciva il DX7 della Yamaha, erano tutti suoni nuovi. Noi bastava prendere quelle tastiere, usare i preset di quelle tastiere, senza, anche perché il DX7 era abbastanza complesso.
C'è un preset, già qualcosa
predefinito dentro,
che dici che metti, schiacci il bottone play e ti arrivano.
Sì, ma non nel senso che c'è poi i preset, avevano tantissimi suoni. No, non la base, i suoni proprio, a livello di suoni. Suono del basso, quel suono FM che aveva il DX7 particolare, era un suono nuovo. Noi quando siamo andati a fare Mad Desire, era appena arrivato il DX7 in studio, eravamo andati lì con la Drumulator, con il Poly 800 addirittura, perché non avevamo ancora il Juno 106, però c'era la DX7 e l'MXQ700 che era il sequencer per fare le cose. Però c'era la DX7, quindi abbiamo messo anche il DX7 e abbiamo migliorato il suono del basso inserendolo, ma perché era lì in studio, per cui cazzo che bello,
ce l'avete usato perché era lì a portata di mano.
Sì, poi dopo ce lo siamo comperati, perché sì, chiaro, sì. Ci è piaciuto, poi siamo passati al Juno 106 perché Poly 800 era, ma noi siamo arrivati veramente a fare il disco all'Airport Studio con Poly 800, con due borse, capito, con dentro una Poly 800.
Ma il passaggio da DJ a produttore cosa ti ha
fatto? Ma guarda, allora in realtà il mio primo disco, tutti pensano, e anch'io lo pensavo in realtà, che fosse To Meet Me di Denaro, ma in realtà non era quello. Io prima ne avevo fatto un altro con Leopardo, dove avevo fatto l'autore più che altro e il produttore era lui, che era il secondo dei Coxo, che non era Step by Step, dovevo andare a vedere il titolo, me lo ricordo anche più. Però insomma, io ho fatto prima quella cosa lì, però lì non l'ho seguita tanto in studio perché l'ha seguita più Leo, diciamo che avevamo fatto i provini insieme, poi lui è andato in studio a finire il disco, e quindi, però diciamo che il mio primo disco realizzato in studio in realtà è To Meet Me di Denaro, che ho fatto con Miki, che mi ha portato da questo suo amico che aveva lo studio Bezzini in Imbonati, in un garage aveva lo studio, ne siamo andati lì, abbiamo fatto anche la batteria vera doppiando con la 808 che c'era. Perché io, come ho cominciato a fare il produttore? Perché in realtà Massimo Alberti, Massimo Alberti sai chi è? È un disc jockey di adesso è RTL, ma lui a mixare è un mostro, anche lui anni 80, 90, lui lavorava in discoteca, poi ha sempre lavorato in radio RTL, siamo amici, ogni tanto ci sentiamo. E praticamente io ho comperato il bassline perché mi piaceva, e la 808, io in discoteca costruivo le basi, e sopra mi ricordo che io avevo inventato il primo rap, ma non perché sono l'inventore del rap, perché mio papà, che si è arrabbiato tantissimo, aveva tutti i dischi delle lezioni di inglese, di tedesco, io prendevo i dischi delle lezioni di inglese e sopra la batteria, sopra la ritmica di batteria, il sequencer mettevo, e la gente veniva e la gente, bravo, vedi, un po' la stessa cosa, e la gente veniva a chiedermi che dischi erano, ma in realtà non erano dischi perché era la lezione di inglese, Dassi Sugo e tedesco, Dassi Sugo, Dassi Sina, poi mettevo the pen is on the table, capito? Cioè, i pezzi così con la ritmica, poi usavo la ritmica per mixare con gli altri dischi. Io ho sempre portato la batteria, ero un batterista, cioè non mi sembrava vero di poter mixare usando la batteria così. E da lì, dal bass line è nato il sequencer di To Meet Me, perché io ho scritto questo sequencer che l'avevo fatto per mixarlo con Face to Face, perché Face to Face faceva dopo io facevo con sequenza e si mixava, veniva fuori un bel mixaggio. Però in realtà poi in effetti ho cominciato da Gigi Schiavone, con Gigi Schiavone che era chitarrista di Ruggeri, a fare il winner, noi lo chiamavamo winner io e Michi, dopo cioè il riff, no, il winner, infatti sul disco di Tumici c'è scritto Gigi Schiavone, perché lui praticamente ci sono due riff, uno l'aveva un po' fatto lui, e quindi alla fine poi Michi ha detto ma perché non facciamo un disco di sta roba qua, e da lì è nato il disco di Denaro con Michi. Cioè, quindi...
E poi Denaro come l'avevate beccato in discoteca perché ballava, perché c'era il
ritardo, Denaro veniva all'American Disaster a ballare, e a me stupì molto perché lui se ne fregava, la gente lo prendeva in giro e lui continuava ad andare avanti. Ho detto porca miseria, questo qui è mica scemo, cioè c'ha carisma. Allora avevamo questo prodotto che non era cantato da lui chiaramente, era cantato da Chuck Rolando, e gli abbiamo detto vuoi fare l'immagine di questa cosa, io Michi l'ho voluta fare, da lì è nato il nome Denaro, è nato in macchina, nella macchina di Michi Chieregato, perché l'idea era quella di, tra l'altro Michi aveva una macchina targata Michi, perché era Milano K1, io non l'avrei mai venduta, cioè io me la sarei tenuta tutta la vita quella macchina lì, mi ricordo, c'è cioè uno che si chiama Michi che ha la macchina targata Michi, cioè in America lo puoi fare, ma sì, qua sì, in Italia no. Cioè,
in Germania anche sono
esistenti. E quindi esatto, e quindi macchina da lui sul vetro, perché sai che si appannano i vetri, scrivavamo i nomi un po' dell'artista. E a Michi è stata fuori anche l'idea di dire ma perché non facciamo in modo che la gente può comprare i soldi, quindi da lì è nato questo nome Denaro, capito? Perché da Denaro poi abbiamo fatto Gioiello, Giochetto, tutti i nomi. Questo per far capire che noi facevamo questa musica per divertirci.
Sì, quasi anche per scherzo.
Però ti dico, io mi ricordo che avremmo fatto almeno 10 lacche di To Meet Me per provarle al Divina da Michi, perché Divina aveva un impianto incredibile, per trovare la sonorità bassa la cassa, cioè noi facevamo la lacca, che la lacca la suoni dopo 4 volte suona male, sì, quello sì, è, sì. Lo stamp- è quello sì, da dove poi fai gli stampatori, sì, 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 e da dopo sì, dove fai accettate, i vinili,
gli accettati, esatto,
bravo, bravissimo, noi andavamo con l'accettato e praticamente suonavamo quello in discoteca. E ci accorgevamo, no, però sai che ci sono troppi bassi, pensa, figura. E andava adesso per il CD, vai col CD, lo provi col CD, fai prima. Noi invece dovevamo fare l'accettato, perché la cassetta non, o il nastro comunque non era attendibile.
Per delle frequenze.
Cioè, il disco, poi quando lo butti sul disco, devono tagliare delle frequenze, perché sennò i solchi si sovrappongono, tutte cose che poi abbiamo imparato, no? Quindi... E quindi insomma tutte queste cose, però e quindi abbiamo fatto una decina di lacche di tumiti.
Facciamo un salto un attimo lì. È interessante quel disco.
Sì.
Perché sarebbe proprio la prossima domanda. Nell'87 Don't Break My Heart balza al quarto posto della classifica tedesca, rimane per 7 settimane nella top 10 dei 10 dischi più venduti.
Sì.
Questo pezzo fa parte delle canzoni che hanno segnato la storia.
Vuoi un po' più di luce?
Sai, io ho un obiettivo di 2000 euro qua, per cui faccio la luce, la faccio
la faccio io.
Certo. No, ma grazie, molto gentile.
Figura. Allora, appartiene ai dischi che hanno comunque segnato la storia del genere italo disco. In più, i lettori della rivista musicale Bravo, una rivista tedesca, eleggono, grazie al successo di questo brano, Denaro come miglior artista dell'anno 1987. Il secondo posto va Michael Jackson.
E al terzo posto George Michael.
Colpo di fortuna, colpo da maestro.
Guarda, allora, io sono convinto, come ti stavo dicendo anche prima, che le cose vanno di pari passo. Cioè tu non puoi pensare di essere il numero uno al mondo, cioè tu lo devi credere perché serve a te stesso. Cioè la mattina ti devi alzare, qualsiasi cosa fai nella vita devi pensare di affrontare una giornata da numero uno, quello è un conto, ma di pensare di essere il numero uno e che gli altri non sono nessuno, quello è l'errore più grosso che uno possa fare nella vita. Crederci è un conto, pensare di esserlo veramente è l'errore più grosso che c'è. Questa cosa non mi dispiace, no, ma cioè, se questo devo scriverla dopo. No, perché io le mie frasi non è che me le costruisco, io vado a braccio e ogni tanto esce qualcosa che non è male, però dico vabbè. E quindi il fatto di aver, allora, Don't Break My Heart non era il pezzo che a me, a chi è regato, piaceva poi più di tutti, perché era molto melodico, capito? Però era bello anche come era nato, perché avevamo conosciuto questo Riccardo Ballerini, che è arrivato, che è stato lui che ha, col quale abbiamo fatto due grossi successi, uno è Don't Break My Heart e l'altro è Boom 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 di Paul Lekakis, che è un altro che ha fatto il numero 8 negli Stati Uniti. Nelle vendite è diventato l'inno dei gay degli americani, poi lì c'è anche una storia da raccontarti su quella cosa, io poi nell'89 sono stato in America e anche lì è divertente cosa è successo. Però per dirti, quindi con Riccardo Ballerini sono nate delle sonorità nuove, perché lui ha portato queste atmosfere un po', infatti l'inizio è molto melodico con tutti questi suoni,
molto soft,
no? Si è trovato molto bene con Michi, con me, abbiamo costruito questa canzone insieme, abbiamo fatto la melodia, soprattutto Michi è stato bravo a costruire la melodia in base a questa canzone, no? Abbiamo costruito la struttura e tutto, ed è nato Don't Break My Heart, che era un po' diverso dalle cose che facevamo noi, proprio perché era contaminato da Riccardo Ballerini, perché questa è anche la forza molte volte delle canzoni, di cercare di allargare, ed è stato quello un po' quando io e Michi poi alla fine abbiamo avuto dei problemi, è perché lui faceva sempre fatica a prendere gente, a lavorare in gruppo, a lavorare in team, io invece ero più, ma no, ma dai, ma perché no? Perché io sentivo che quello che facevamo avevamo dato tanto, e magari allargando avremmo potuto continuare molto di più, allargando, contaminando, no, mettendo le idee insieme. Lui invece, sì, invece lui era uno molto chiuso, preferiva lavorare da solo in studio, e quindi va bene, per l'amor di Dio, era bravo, per cui non è che a me desse fastidio, però a me, io ero più per, infatti poi ti racconterò che c'è The Fox, come è nato, cioè che non è fatto con chi è regato, cioè ci sono tante cose. Però ti dico, questo pezzo qua è nato così, quando siamo arrivati da Freddy Nagel ha detto: questo è il pezzo più forte per la Germania che voi avete fatto. E lui ha dimostrato che aveva ragione, praticamente, perché con questo pezzo in Germania denaro
è andato fortissimo.
Quindi ti dico, è bravura di noi che abbiamo fatto questo pezzo, ma anche fortuna, perché abbiamo avuto la fortuna di creare una cosa. Perché io dico sempre che io ho scoperto la chiave del successo. Ragazzi, io so come si fa un successo. È facilissimo. Basta fare un pezzo che piace alla gente. Questa è la chiave del successo. È semplicissimo, cosa ci vuole? Infatti quando dico questa cosa ai ragazzi, perché io adesso cerco di dare una mano a molti a fare le produzioni, non chiedo niente perché... cioè già guadagnano 10 euro, ne porto via uno io o due, perché? Quindi ditemi quello che volete, io tutti i giorni sento pezzi, gli do i consigli, lo faccio proprio perché la musica è la mia vita, quindi non sto lì a... per me ormai è una missione, cioè, e gli dico sempre, oh, se diventi il David Guetta, ricordati che di me, cioè cosa devo fare senza stare lì a diventare amato, i contratti, ma chi se ne frega tanto, guarda.
Cioè, a proposito di produzioni, sì, prima di Don Bruno Marte, escono canzoni come Crazy Family, sì, Giochetto, Turbo Diesel, Albert Quang, sì, Lover to Lover, Gioiello, sì, che per me avevano le piste da ballo un po' in tutta, sì, Europa. Poi le varie produzioni, appunto, De Narro, Tom Hooker.
Quando abbiamo realizzato quei dischi lì, Lover to Lover, Giochetto, usavamo musicisti, perché Michi, in realtà, quando noi ci siamo messi insieme, non era bravo, non sapeva suonare le tastiere. Michi è stato bravissimo perché si è messo lì e ha imparato strada facendo, proprio partendo dal libro degli accordi, ed ha imparato a suonare tastiere, è diventato un bravissimo melodista, tastierista, non virtuoso, però le cose che faceva lui, poi era uno meticoloso sui giri di basso, sui suoni, quindi cioè, molto bravo. Quindi i primi dischi noi li abbiamo fatti con Piero Cairo, che veniva col suo con i sequencer, lui faceva i sequencer col suo PPG, col suo Profe 5, col, poi c'era Manlio Cangelli, un altro con il quale lavoravamo, che ha fatto i flex, che, cioè con lui abbiamo fatto i flex, cioè noi usavamo queste persone per personale tastiere. Poi dopo, da Mad Desire in poi, Miki ha cominciato praticamente, cioè le cose le facevamo noi.
Proprio Mad per Desire, questo la sigla Tichi Regato era omnipresente all'epoca. Allora,
avevamo
deciso di fare cose in grande.
Ma che cosa?
Perché i dischi...
Io non voglio sfatare un mito, ma noi lo facevamo veramente perché... Cioè io lavoravo alla provincia di Milano, dipendente pubblico, per 7 anni, poi mi sono licenziato. Credo che sia una cosa che non capita tutti i giorni, che uno si licenzia da un ente pubblico quasi dirigente.
No, sai perché dico questa cosa? Scusami, perché all'epoca, proprio nel circuito ora dei negozi di dischi che comunque fornivano anche i DJ e le varie discoteche, quando si aveva per mano un disco, per dietro, senza aver ascoltato, allora io non parlo di dischi ascoltati.
Dopo ti smentisco.
Se dietro però c'era la sigla,
dopo ti smentisco.
E Chierigato,
dopo andava, ti smentisco.
Veniva acquistata.
Allora, ti smentisco.
Messo nel borsone.
Vuoi la smentita subito? Vuoi la smentita subito? Prego. Di questo? Mad Desire, il più grosso successo che noi abbiamo fatto in Italia di denaro. Noi era un anno che eravamo in Baby Record, della Baby Record non ci aveva pubblicato niente se non che Turbo Diesel di Albertuan. E arriviamo e facciamo Mad Desire, che a noi piaceva tantissimo, perché avevamo preso spunto dagli Alphaville, però dato che io e Miki non eravamo bravissimi a copiare, fortunatamente... Per cui avevamo fatto una roba, hai capito, una roba anche abbastanza originale come Desire. Andiamo da...
Scusami.
No, ma figurati. Andiamo da Freddy. Senti Freddy, che bomba qua là. A me non mi piace questo disco. No, Freddy, questo disco deve uscire. Lui fa, va bene, ok, allora guarda, portalo alla Gong, a Salvatore Annunziata, portalo a Salvatore della Gong, che distribuiva mix, era amico di Freddy, così, e fatevi dare un tot a disco, tenetevi la metà, anche se avevamo già un accordo con la Baby Record, lui ha detto tenetevi pure la metà, perché tanto per lui non faceva niente quel disco. Allora io arrivo da Salvatore, che nel frattempo aveva ricevuto la telefonata di Freddy col pezzo, gli amici, facciamo sentire il pezzo, Salvatore fa boh, a me mi fa impazzire sto disco, vabbè dai, comunque ne stampiamo 1000. Ai tempi il minimo che stampavano di Turati Chieregato, poi perché erano 5.000 copie, cioè proprio di d'amblè, cioè così.
Sì, sì, sì.
1000. Io ho detto, ma scusa Salvatore, ma perché? No, non preoccupare, dai, tanto poi se funziona li ristampiamo, tanto a lui ci sarà tempo, perché li mette lì, andiamo lì dopo una settimana, ce n'erano 980.
Ancora.
E io ho detto, ma scusa, ma... non lo vuole nessuno sto disco. Questo per dirti che il marchio Turati Chieregato era una garanzia, dove? Cioè, magari dopo, sì, però se il design... Beh, c'era già
stato. Ma come esplode?
Ascolta, c'era già stato, ma c'era già stato, adesso te lo dico, c'era già stato comunque To Meet Me, Gioiello, Giochetto, gli Stilò, tutti quelli con Lombardoni, Flex, ne avevamo fatti di dischi, lì si parlava del periodo Baby Record, quindi comunque noi una quindicina di produzioni, 20 le avevamo già fatte, quindi il nome era già abbastanza consolidato. Per cui cosa è successo? Io prendo il disco, vado da Alex Peroni a 105 e gli dico, Alex, senti, ma che cosa c'ha sto disco che non va? Dato che Alex era un bastian contrario, è un amico.
Cos'era anche un?
Bastian contrario.
Cosa vuol dire un bastian contrario?
Cioè è uno che se tu dici
sì, lui dice no,
se lui dice bianco, lui dice nero.
Sì, sì.
Cioè, capito?
Allora, no, non è bello.
No, allora io gliel'ho portato e gli ho detto, Alex, senti un attimo. Sì, perché Bastiano, credo che Bastian contrario è diverso da una favola, una fiaba, una cosa magari italiana, sì, sì, di questo Bastiano che faceva sempre, diceva sempre il contrario di quello che facevano gli altri, per cui Bastian contrario, è una roba che mi diceva mia mamma da piccolo.
No, ma è bello
per me. E quindi cosa succede? Alex, senti, lasciamelo qua, lunedì disco lancio 105. Non solo quei 1000 dischi sono finiti subito, ma non riuscivano a stare dietro alla stampa dei dischi di Mad Desire. Quindi questo un po' per dire che ci vuole fortuna, perché se Alex Peroni quel disco non l'avesse suonato a 105,
forse non stavamo neanche qua a parlare di Mad Desire adesso, che è uno dei dischi quelli dove io prendo i Sempreverdi dalla SIAE, li prendo da Mad Desire, hai capito? Cioè, quindi vuol dire che è quello che suonano costantemente le discoteche, sempre.
È quello più conosciuto.
Esatto.
Qui ecco. Venne nell'84-85 in una discoteca si chiamava Basilea di Xenon.
Lo Xenon
di Basilea. Lui è venuto a cantare. Sì. Ha cantato, io lo dico, io l'ho visto cantare Denaro, però appunto faceva il playback, cantava il playback.
No, lui aveva comunque sempre il microfono aperto, perché poi aveva anche imparato a cantarci sopra.
Cioè. Però per me quella...
Ho fatto anche una tournée dal vivo io con Denaro, col gruppo dove lui cantava. Okay. Che la gente si stupiva.
Per tornare un attimo a Mad Desire, sì, okay. Don't Break My Heart.
Sì, scusa, io vado un po' fuori. Sì, perché...
Più la soddisfazione per lo straordinario successo o più il rammarico per non aver potuto ripetere?
Cosa?
L'exploit, il successo di questi due brani.
Che sono Mad Desire e Don't Break My Heart. Per quanto riguarda me stesso, ne ho ripetuti anche dopo di successi, okay, oltre a quelli, perché Kim Lucas... L'ho ripetuto, Papa Winnie, Francesco Salvi, cioè Turati Chieregato non hanno forse ripetuto o bissato questi successi. Okay. Ma io personalmente come Turati non posso lamentarmi di quello che ho fatto dopo, cioè per l'amor di Dio. Io il rammarico non ho mai potuto viverlo, perché ho sempre fatto successi, ho avuto la fortuna di fare successi anche dopo il periodo Turati Chieregato. Questa forse è una domanda da fare a Miki, se ha un rammarico non aver più ripetuto questi successi qua, ma non è per cattiveria, perché io cosa ti devo dire? Cioè, io in Italia ho avuto la soddisfazione di fare New Entry numero 1 con un LP, boom, con quello di Francesco Salvi, di avere numero 1 c'è da spostare una macchina e la settimana dopo numero 1 e numero 2 c'è da spostare una macchina e esatto di... Sì. Ho fatto Papa Winnie, eh?
Mi ricordo che si è progetto latissimo.
Papa Winnie, cioè la gente non lo sa, io non voglio fare perché a me dà fastidio, ma ne ho inventate di cose insieme a Mario Natale e a Silvio Melloni, abbiamo inventato il ragamuffin, ma nessuno lo dirà mai, ma Papa Winnie è il primo ragamuffin che si è sentito nella storia, elettronico, fatto in un certo modo, era Papa Winnie ed è nato a Vimodrone da Natale, Turati e Melloni, non in Inghilterra come pensava la gente, perché era un disco epic. Poi dopo è arrivato il ragamuffin, non l'abbiamo inventato noi, l'hanno inventato in Giamaica. La forza è stata quella di aver portato il ragamuffin giamaicano fatto in un certo modo dai disc jockey là, che era una dub, e di ricostruirlo all'italiana con Papa Winnie, che comunque era un giamaicano e che quindi faceva ragamuffin. Quella è stata la forza. Però dopo Bombastic, tutta sta gente, dopo sono arrivati. Papa Winnie è dell'89. Cioè nell'89, l'88, 89, una roba così, non c'era il ragamuffin.
Torniamo a Turati Chieregato.
Ok, sì, scusami, ma era
non ti preoccupare. Per... Poi Strade Separate.
Sì.
Perché?
Qui cosa ti devo dire? Non vorrei mai... Cioè... Devo dire la verità, se devo dire una cosa di facciata, dico una cosa di facciata, tanto stai registrando. La cosa di facciata è che, sai, noi avevamo visto che avevamo esigenze musicali diverse, per cui era il momento di separarsi. In realtà abbiamo litigato per colpa di una persona, che era sua moglie, che veniva in studio e denigrava qualsiasi cosa che noi facevamo. Stavano lì loro in studio a rifare tutto, no? Lui e Patrizia. E io di avere una persona in studio, cioè io volevo lavorare con Chieregato, non volevo, cioè, ma va bene poi confrontarsi e tutto, però mi sentivo quasi tagliato fuori un po' dalla loro produzione, perché diventava... E allora a quel punto lì ho detto, senti, Miki, facciamo l'LP di Denaro, metà te lo fai te con la Patrizia, metà lo faccio io con Natale Melloni. Abbiamo cominciato, lì ce l'avevamo già separati perché dopo, poi vabbè, poi c'erano anche altre storie che non sto a dire, tipo che lui si stava facendo uno studio di registrazione, lui si stava sposando. Ah, nota che Miki è padrino di mio figlio e io sono testimone di nozze di Miki, quindi questo per farti capire l'amicizia che c'era anche fra me e Miki.
C'era?
Sì, sì, adesso non siamo neanche amici su Facebook, cioè l'ho cancellato proprio perché mi ha dato del maniaco, del, insomma, che gli ho rubato i soldi, lascia perdere, non scriverlo, perché, perché mi, non mi piace, cioè mi dispiace, purtroppo, ma ho dovuto cancellarlo perché io soffrivo per non leggere più le schifezze che scriveva su di me, ho dovuto cancellarlo da Facebook, però c'è, cioè, l'unica persona, cioè io non ho cancellato nessuno, lui e Tom Hooker ho dovuto cancellare da, da Facebook, hai capito? E quando io sono andato a Las Vegas entusiasta, li ho incontrati, sono tornati a fare i dischi insieme, io ero contentissimo, dai, figata, siete grandi qua, poi perché li voglio bene, hanno fatto, poi dopo sono successe delle cose, cioè allucinanti, ha avuto una diatriba lui con Dan su Chi non canta canta, su Facebook, su YouTube, quelle cose lì. Poi ho cominciato a tirare dentro anche me, che io non ho mai scritto canzoni, che le ha scritte tutte, che gli ho regalato, io le firmavo e basta. Cioè.
Ma oggi chi ha regalato? Cosa mi interessa avere a questo punto? È ancora nelle produzioni? Anche lui fa ancora produzioni? O...
Credo che con Tom Hooker loro facciano uscire delle cose, sì. Tra l'altro hanno rifatto tutti i pezzi vecchi, uscendo come Tom Hooker, Bad Boy, Tom Hooker. Che secondo me
rework tipo la versione 2000,
ma no, per far vedere, avete visto che ero io che cantavo, ma lo sa tutto il mondo.
Torniamo indietro, dimmi se sei d'accordo, Roberto. Sì. La scena musicale discografica, allora, con la caruta,
mi raccomando, sta cosa qui che è delicata, scrivila in una maniera, no, scrivi in una maniera, abbiamo avuto
assolutamente non pubblichiamo nulla di,
no, guarda, te lo dico perché non voglio, mi dispiace perché siamo talmente un'icona,
non siamo polemici,
capisci? No, ma lo dico proprio per anche per voi, no, io ti giuro,
anzi la tua franchezza a me mi tocca molto, la franchezza, però cioè.
Poi non voglio dirti che lui magari non avesse torto, perché in realtà le melodie, ma penso che anche in tutte le cose che ho detto prima, ho quasi sempre detto che quello che faceva più le melodie fosse chi, ragazzi. Cioè io magari facevo più dei Luke, lo o di Future Brain, tanto è vero che loro adesso hanno rifatto Future Brain e lo o non l'hanno messo perché si ricordava che era un'idea mia. Cosa vuol dire? Cioè, poi non stai a misurare qual è la chiave del successo. Poi io ero il produttore. Allora lui non avrebbe dovuto prendere una lira di produzione, ma se io e te ci mettiamo d'accordo che dividiamo tutto al 50%, dividiamo tutto al 50%. La firma, la produzione, le serate, quel poco che può esserci, qualsiasi cosa. Cioè, capisci? Perché abbiamo fatto una società? Non stai a misurare, io ho scritto di più, tu hai scritto... Perché il disco non è solo la melodia a scrivere, c'è tutto, è un team di persone. Infatti vedi che io sono in ottimi rapporti con Pilion, con Denaro, con tutti. Con Fred Ventura, con tu, che Fred Ventura è stato tagliato fuori dal gruppo sempre per colpa della moglie di, perché è arrivato Tom, ha tagliato fuori Federico, hai capito? E io con Federico sono amico, anzi per me è un grandissimo Fred Ventura, cazzo, ma come persona, ma come produttore, come autore, cioè è un grande veramente, cioè, e sono contento di aver trovato persone così durante la mia strada, cioè la mia, comunque vai,
scusa, sulla tua strada, sì. Ti ritieni un privilegiato per aver avuto successo in un panorama musicale meno affollato, meno tecnologico, sì, di più facile orientamento?
Certo, assolutamente, assolutamente. Io l'ho sempre detto, noi siamo stati fortunati perché eravamo i primi disc jockey che si buttavano a fare produzioni. Qualsiasi cosa facevi andava bene in quel periodo lì, anche che vendevi poco, avevi soldi per fartene un altro dopo, ma proprio che non andava al disco, cioè era un periodo fortunato, un periodo dove potevi scrivevi quello che volevi. Io mi ricordo che nelle nostre produzioni era la prima To Meet Me 124, non so quante di battute, non mi ricordo, cioè insomma. Poi fai Testo Love 100, 128, o 100, anche quello 124 più o meno, o 120, forse 122, insomma. Quella. Dopo fai Mad Desire che era 90, che era 100 battute al minuto. Poi fai Bad Boy che era 110. Poi fai, no scusa, poi fai Future Brain, torni a 120. Poi fai Bad Boy 110. Cioè noi spiazzavamo quelli che volevano copiare Turati Chi è Regato, perché noi ogni volta cambiavamo la produzione. Potevamo farlo, ma non perché eravamo Turati Chi è Regato, perché il mercato e il ballo permetteva di non fare. Adesso io chiamerei, adesso fortunatamente Santi Daft Punk e Shaggy Ranks, non so, insomma, gente che è tornata, sta abbassando i beat della musica, stanno tornando le melodie, stanno tornando certi arrangiamenti.
cioè come era da noi. Da noi volevi fare un pezzo reggae, facevi reggae. Wild on the Isle di Linda Wesley era un reggaettino simpatico. Sì, cioè, quindi capito, facevi quello che volevi, perché l'importante era far ballare la gente, farla divertire, quello era lo scopo dei dischi che facevamo, ma lo facevamo anche incoscientemente, perché adesso io li chiamerei 128 bit al minuto, perché tu apri il computer e già ti si apre a 128, perché il pezzo deve essere a 128, perché così il tratto non fa neanche fatica, perché so già che te li mixa, te vai fuori, vai a berti qualcosa, perché... cioè noi non avevamo quella cosa lì, noi non avevamo il problema delle battute, noi la canzone la facevamo per come ci veniva, doveva essere ballabile, volevamo stare molto attenti alla ballabilità.
E se volevi fare il short mix, no, ci buttavi un jingle, se volevi salire da 80 a 110 mettevi il jingle in mezzo col terzo giradischi e poi la
succedeva. Ma se no lo acceleravi.
Ma se no, sì, cioè, col dito.
Però con tutto ciò dilagava anche l'iperproduzione di bassa qualità. La colpa allora era delle etichette indipendenti che pubblicavano troppi brani scadenti. Vero o falso? Tu hai visto?
Sai, è come, io ti porto di esempio Attila, il film di Abbatantuono. Era trash, era il cinema trash. Adesso è un'icona quel film lì degli anni Ottanta. Cioè quel, esatto, quel film lì non lo toccare alla gente perché è grande film. Lo stesso questi dischi che tu definisci trash. Bisogna vedere, perché diciamo che tutti pensavano che fosse facile fare un disco, certi erano cantati male, erano cantati con un inglese che non andava bene, non c'erano gli autotune, quindi magari erano pure un po' stonati, i suoni delle tastiere erano un po' raffazzonati, o perché magari insomma sì, cosa che tastiera ha usato Turati o Malavasi, Turati ha usato quella, quell'altro ha usato, Pelandi ha usato il Prophet, ah usiamo il Prophet, poi non lo sai usare, quindi usavi i suoni che c'erano, o anche a me chiedevano, Turati ma che suoni hai usato? Io guarda, ho usato la Lin per fare la cassa, il rullante, poi ho usato i clap, poi abbiamo usato il Juno 106, oh, Turati mi ha detto tutti i suoni che hanno usato. Sì, ok, ma mettili insieme, fai una hit, non è la stessa cosa.
Sì, sì,
cioè, hai capito? Non è che se ti dico i suoni che ho usato in un disco, tu fa. Adesso che c'è curiosità di come venivano fatti i dischi, ben venga a spiegare che tastiere usavamo e tutto. Però ti dico, una volta molti pensavano che... Vabbè. Infatti c'era tanta musica che non funzionava, o comunque funzionava poco, però sai, come adesso ci sono i disgiochi che fanno i borderò e si mettono i loro pezzi per prendere la SIAE, una volta c'erano i disgiochi che si facevano il loro disco per suonarselo in discoteca, cioè era più puro forse una volta che adesso, non lo so, però sono cambiati i tempi, capito? Tanto noi i soldi della discoteca non li prendevamo della SIAE, quindi almeno suonassi i dischi.
Hai dato un assist, torniamo a oggi. Roberto Turati oggi, o degli ultimi anni, si calcola che oggi un musicista dovrebbe vendere 1200 CD e 6000 tracce su iTunes per guadagnare 900 euro. Tu hai partecipato alla gloriosa fase in cui i musicisti vendevano un sacco di dischi. Com'è il rapporto tra Roberto Turati e l'attuale business musicale?
Non c'è. Nel senso che io sono totalmente fuori in questo momento dal business musicale per scelta. Come ti ho detto prima, preferisco dare consigli. C'è un mio amico che ha un'etichetta che esce con la Bliss Corporation, che è quella l'etichetta di Gabutti, dove pubblica delle cose, di disgiochi, mi fa sentire le cose. Lui dice no, ma guarda che l'etichetta è nostra. Io gli ho detto guarda, l'etichetta è tua, cioè poi dopo un po' come ti ho detto vediamo, ma tu mi dai dei consigli. Sì, ho capito, però cioè io tanti dischi che tu fai uscire non li farei uscire, ma non perché non vanno bene, perché io non sto facendo questo mestiere adesso, per cui non ascolto un brano pensando se esce, se non esce, se è commerciabile, se non è commerciabile, mi piace o non mi piace, faccio l'ascoltatore adesso di musica. questo sto facendo, cioè non so se tornerò a produrre, e se comunque dovessi tornare a produrre, tornerei a produrre sulle mie spalle. Cioè io avevo una mezza idea adesso.
Quale sarebbe oggi? Sarebbe produrresti oggi House Music o produrresti di nuovo forse dei remake degli anni... No,
i miei dischi non li toccherò mai.
No, volevo dire, mai. È come una... o diciamo fare un musica degli anni 80 moderno, visto diciamo con gli occhi degli anni 2000. O faresti diciamo house music, faresti rock, faresti punk, faresti di tutto.
Guarda, io adesso ti stavo proprio dicendo che io avevo intenzione, visto che è 30 anni che faccio il produttore, quest'anno di fare l'LP mio. Tu dici come? Hai detto che non fai niente. Ma l'LP mio in realtà, che non so se lo faccio, io per scherzo sono andato a chiedere a tutti quelli che hanno collaborato con me in tutti questi anni se avevano voglia di fare questa cosa, e tutti mi hanno detto di sì. E io sono rimasto lì, anzi mi hanno detto, oh, ma fallo. Addirittura ci sono discografici che lo pubblicherebbero subito, il disco mio, senza aver neanche sentito una traccia, perché hanno detto che è una bella idea. Sì, gli ho detto, io hai ragione. Io ho chiesto, ad esempio, avrei detto, guarda, ti dico solo una cosa, poi quando lo spegni ti faccio sentire anche due o tre cose che stavo già lavorando su. Io avrei detto, perché non viene Turati featuring, no? Tipo David Guetta featuring. Turati presenta nome dell'album. Dentro c'è Kim Lucas con un pezzo, Denaro, Albertuano, oppure chi, oppure tutti insieme, Pilaion con un pezzo, Gio Squillo con un pezzo, perché ai tempi ho fatto Gio Squillo e Sabrina Salerno, Papa Winnie con un pezzo, cioè i pezzi sono i loro, sono prodotti da me su direttive mie, ma non è il disco di Turati, è un po' come se fosse una scelta di una compilation, ma con brani nuovi pensati adesso, come li vorrei fare io, e di ognuno di questi farei fare un remix a un DJ di adesso, capisci? Cioè, quindi ci sarebbe una... quindi questa idea è piaciuta tantissimo, perché io non sono così presuntuoso da dire io faccio la versione definitiva, no, io faccio la versione come la vedo io, come lo farei io sto disco. Quindi può essere reggae, ad esempio io Papa Winnie vorrei fargli un pezzo reggae dubstep, che a me piace tantissimo, quindi mi metterei a fare la dubstep con Papa Winnie, che c'è già in mente come fare il pezzo. Ma perché è così? C'è Gio Squillo, magari fare un pezzo in italiano, però fatto... cioè dipende, capito? Ti dico, io non ho né fretta né... se mi viene fuori lo faccio, se
allora,
no...
allora io faccio solo ascoltatore con Bacio.
Sì, adesso sì, adesso sto facendo l'ascoltatore. Non ho ancora cominciato a produrre il mio disco.
Okay.
Io faccio l'ascoltatore e do consigli. Cioè, fino a oggi il mio rapporto con la musica digitale è stato quello. Io ho mollato da 6 anni, 7 la musica, anche se la applico nei video come avete visto, però a livello di produzione l'ho mollata, lasciando, cercando di capire come si sviluppava questa cosa. I Daft Punk mi hanno dato molta linfa, perché è un disco uscito secondo me. Sì, la gente molto. Ma no, l'LP è un capolavoro. Ma l'LP è un capolavoro.
Io ce l'ho. È una figata.
Io ascolto solo quello.
È una figata.
Ma dopo vi farò sentire un pezzo.
Abbiamo quasi finito.
Ah, bene, ottimo.
Ci piace chiudere l'intervista all'incontro con Roberto Turati con un'ultima domanda sul passato. Per te com'è guardarti indietro? Cosa ti manca?
Niente. Io nella mia vita, per me nella mia vita conta il presente e il futuro, sempre. È stato un bellissimo periodo della mia vita al quale devo tanto, sono stato bene, sono contento di essere Roberto Turati, perché quello non me lo toglierà mai nessuno, come ti ho detto prima, perché la gente può vendere più dischi di me, può fare, ma Turati negli anni 80 sono io, no? Non può fare niente nessuno, lì ci sono, lì rimango. Io l'ho sempre detto a mio figlio, gli ho detto, guarda, non ti mettere in competizione con me nella vita, perché non puoi, perché qualsiasi cosa tu fai di buono lo fai per te e da numero uno, ma non puoi fare qualcosa per dimostrare di essere come Turati degli anni 80, nessuno lo può fare, perché Turati, Chieregatto, Pilaio, quelli sono quelli negli anni 80 e rimangono lì. C'è gente che lo vive in maniera sbagliata, si butta dai ponti perché non ha più successo. c'è gente che vuole continuamente tenere vivo il proprio nome, ma ragazzi, abbiamo fatto la storia in quel periodo lì. Quando chiamano Denaro a fare una serata, io una volta mi sono arrabbiato con Dan, perché serata anni 80, io facevo dei giochi 10 anni fa, chiamano Dan, lui arriva, fa la sua serata e fa i pezzi rifatti nel 2000 con la cassa in quattro e il basso in levare. Io sono andato nei camerini, l'ho ribaltato, perché siamo molto amici io e Stefano e Dan, ma tu, ma sei scemo? Ma guarda che la gente viene qua a sentire i pezzi come li hai fatti negli anni 80. Ma no, ma questi sono più sprint, più... Chi se ne frega? La gente viene a vedere Denaro, vuole sentire Mad Designer così, Castle Fox così e Don Bambaia così. Io perché ti ho detto che non rifarò mai i miei pezzi? Primo perché non devo dimostrare niente a nessuno, tantomeno a me stesso. E poi perché cosa entro in paragone con un brano che ha spaccato per fare un brano dove... più della metà della gente dice sì, ma come l'originale, che l'ho fatto io,
e poi ti diranno,
ma cosa sono uno scemo?
E poi ti diranno che ha bisogno di fare ancora soldi.
No, ma a parte quello, ma ti dico, ma sono scemo che vado in competizione con me stesso? Cioè non lo farò mai. Che li facciano gli altri,
appunto,
se farò, i miei cover.
Se farei un remix...
Beh, sono ben contento. Guarda, un ragazzo ha rifatto Catch the Fox, ma ne... me l'ha fatto sentire, a me è piaciuto molto, mi ha detto guarda, per me è un onore, ma io ti dico quello che penso, l'hai rifatto e tutto, ma senti, se gli metto un cameo di Dan, gli ho detto guarda, secondo me lascialo così, con te che l'hai rifatto, poi la gente ti criticherà, è meglio l'originale, va. Però almeno è tuo, l'hai rifatto, hai voluto fare un tributo, tu fai musica elettronica, hai voluto fare un tributo, tu la ti chi hai legato, bene, però lui, io non lo rifarò mai.